Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria chiaramente parleremo, ne hanno già parlato i nostri GR del Monte dei Paschi di Siena, perché dopo il collocamento ieri deciso a mercati chiusi della quota, il MEF in realtà continua ad avere una quota MEF sarebbe per il Ministero Economia e Finanze dell'11,7%, ma ieri è stato collocato sostanzialmente un 5% che ha preso il Banco BPM, un 4% che ha preso Anima e poi un 3,5% a testa tra Delfin, quindi il gruppo del vecchio, e Caltagirone, il 3,5%. Questo perché ne parliamo? Perché da un lato il Monte dei Paschi oggettivamente è stato, e lo dice anche l'andamento in borsa, è stato risanato, oltre che i conti diffusi nei bilanci, ma l'andamento della borsa è abbastanza chiaro, da sostanzialmente marzo 24 del 2024 al novembre del 2024, al 13 novembre il titolo ha guadagnato il 70%, anzi se si va a vedere dal 1 gennaio al 13 novembre il titolo Monte dei Paschi ha guadagnato il 70%, banca che come tutti ricorderanno fu salvata dallo Stato con l'ingresso dello Stato, adesso lo Stato, come aveva promesso anche il ministro Giorgetti, inizia a uscirne, e ne parleremo anche perché il caso di borsa, e vengo subito infatti all'andamento del titolo, guadagna adesso l'11,86%. Tra l'altro in una giornata in cui in serata dovrà intervenire il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, quindi le borse attendono anche questo, ma dicevo, è arrivato a guadagnare anche più del 12%, dopo appunto la notizia del collocamento a mercati chiusi del 15% del capitale detenuto dal Tesoro, che a questo punto, ripeto, manterrà un po' più dell'11,7% del capitale. Vanno bene anche gli acquirenti, allora Monte dei Paschi più 11,80, poi Banco BPM più 2,70%, Anima Holding invece un po' più stabile, e questo riapre che cosa? Beh, riapre la partita su ciò che resta, diciamo così, del risico bancario in Italia. Molto forte anche la Popolare di Sondrio più 4,20%, e poi invece c'è Telecom Italia. Qui in realtà il titolo va molto bene, più 8,5%, perché sono usciti i conti e anche i chiarimenti degli analisti sulle operazioni straordinarie. I primi 9 mesi si sono chiusi con ricavi in crescita a 10,7 miliardi, più 11,1%. Il gruppo ha confermato tutte le linee guida già fornite al mercato. Il titolo appunto molto forte più 8,66, poi Interpump più 3,5, A2A più 3,14, Banco BPM più 2,80, come ST Microelectronics e Stellantis. Il 2,70 lo guadagna invece Unicredit, che tra l'altro ha collocato un'obbligazione da 1 miliardo, ha ricevuto domande per il doppio rispetto a quanto era in collocamento, e ancora, dicevo, Banco BPM l'abbiamo già accennata, bene anche Moncler più 2,50, Eni più 2,40, Intesa più 2,30%, Enel più 2,20 come Snam e Pirelli. Era e Campari guadagnano il 2%. Chi va male invece? Iveco meno 2,5%, Diasori meno 1,80, Leonardo meno 1%, Nexi meno 0,50. Euro su dollaro sempre ai livelli più bassi, diciamo da un anno a questa parte, a 1,05. Milano complessivamente guadagna l'1,90% ed è tra le borse direi la migliore grazie appunto all'effetto Monte dei Paschi. Parigi guadagna l'1,30, così come guadagna l'1,30 a Francoforte. Invece Nasdaq meno 0,16%, Standard & Poor's meno 0,11%, Dow Jones invariato in attesa appunto anche delle parole di Powell. Tornando alla borsa italiana, Il gruppo Camfin, quindi che fa capo Marco Tronchetti Provera, si è rafforzato ulteriormente in Pirelli raggiungendo il 26%, quindi ha acquistato un altro 0,4% del capitale. Visto che dava alcuni trimestrali, segnala anche Fincantieri, che ha avuto ricavi in crescita del 4% a 5 miliardi e 583 milioni di euro e l'EBITDA è salito del 19%. Ancora, per quello che riguarda il mondo, insomma, dei titoli quotati, Leonardo ha escluso oggi ogni ipotesi di cessione e di scorporo della divisione aerostrutture lo ha comunicato ai sindacati stessi. Quindi questa è un'altra notizia che magari non influenza tantissimo la borsa, ma era importante dare. Parleremo appunto del perché l'operazione Monte dei Paschi, il titolo è andato a premio, se non ricordo male, di un 5% rispetto alle quotazioni, però ne sta guadagnando il 12%, quindi è ovvio che il mercato scommette su qualcosa in più e scommette su un'operazione che, stante le indiscrezioni, dovrebbe avere perlomeno come pivot il banco BPM, ma ne parleremo. Nel frattempo, visto che parlavo di mercati, segnalo anche il Bitcoin che continua a salire a $91.500. Sale del 3,3%. E con questo abbiamo fatto la borsa, ma torneremo sul Monte dei Paschi. Di cosa ci occuperemo per il resto? Beh, parleremo della Germania, perché c'è una difficoltà enorme nel trovare appunto un nuovo governo, ma soprattutto la Germania è in ritardo, che so che può sembrare paradossale, nel presentare il piano strutturale di bilancio a Bruxelles. Non è sotto procedura di deficit come l'Italia o la Francia e altri paesi, però deve presentarlo anch'essa, e con il rischio paradossale che si vada in quella che noi chiameremmo sostanzialmente una gestione così ordinaria, in attesa della legge di bilancio, chiamiamola come si chiamava una volta, la finanziaria tedesca, fino a febbraio, fino a dopo le elezioni. E quindi noi lo chiameremo esercizio provvisorio, insomma. Ed è fa specie che sia il paese da sempre più virtuoso sul fronte del rigore, o meglio, che ha fatto del rigore, dell'importanza dei conti pubblici, il suo alfiere è essere l'unico paese che ancora, dove stiamo attendendo la manovra di bilancio o il piano strutturale di bilancio, perché Francia e Italia l'hanno, come sappiamo tutti, ampiamente presentato, se ci riferiamo solo ai grandi paesi dell'Unione Europea. E parleremo di questo perché qui c'è una difficoltà che va al di là del solo modello automotive, della sfida con l'industria delle auto elettriche cinesi, al momento persa perché non si riesce a trovare un prodotto di fascia medio-bassa e quindi con costi accettabili, e con tutto quello che ha portato anche a livello di tagli e tagli al personale annunciati sulle fabbriche Volkswagen e Audi. C'è di più, c'è un modello che insomma sta scricchiolando, e il rischio a questo punto è che anche il quarto trimestre abbia segno meno. Ma poi la Germania, non è un mistero, ne parlavamo anche ieri, è il paese che rischia di più come impatto sul PIL dai dazi di Trump, perché è quello che ha il maggiore surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Lo ricordo sempre, su 150 miliardi di surplus commerciale, tra, guardando solo la manifattura, non guardando anche i servizi, tra Europa e Stati Uniti, 70 miliardi sono afferibili alla Germania, 40 sono relativi all'Italia. Infatti Goldman Sachs stima che se i dazi venissero adottati in maniera parziale, il PIL tedesco potrebbe avere un danno dello 0,6, in maniera completa del -1,1%. Poi vi sarebbe come danno la Francia da un -0,4 a un -0,7, la Spagna da un -0,3 a un -0,7, l'Italia da un -0,3 nel caso di adozione parziale, un -0,6%. Questo complessivamente in Europa vorrebbe dire -0,5 da un lato e -1 con dazi. Questa è la stima di Goldman Sachs nella formula più dura. Attenzione, questo studio va a vedere l'impatto delle due ipotesi, non tiene conto di quello che potrebbe capitare all'euro su dollaro, perché so benissimo che l'obiezione è: va bene, ma se l'euro continua a indebolirsi poi imbarchiamo inflazione. Io sto parlando solo sul fronte commerciale. Beh, è chiaro che un indebolimento dell'euro potrebbe vanificare o parzialmente attutire ogni effetto dei dazi, perché se tu metti dei dazi al 10% in più e l'euro nel frattempo perde il 10% sul dollaro, è chiaro che tu vanifichi questo effetto. C'è un cotè che non sfugge negativo, perché un 10% di svalutazione dell'euro sul dollaro vorrebbe dire pagare il 10% in più il petrolio, per esempio, che viene pagato in dollari, e tutto quello che importiamo viene pagato in dollari, quindi porterebbe a un'inflazione importata. Bisogna vedere poi quale sarebbe il trade-off. Sto solo dicendo che in questo momento i calcoli sono chiaramente teorici, anche perché non sappiamo quale sarà la scelta definitiva sui dazi americani. Visto che stavo parlando di mercati, chiudo con i mercati energetici, poi passiamo alle notizie in breve, nel senso che il petrolio è oggi in leggero rialzo, ma siamo a $69 il WTI e a $73 il Brent, più 1%. Continuano i cali, come effetto dei cali del prezzo del petrolio dei giorni scorsi alla pompa. Ieri benzina self-service 1,757 euro, gasolio 1,641 euro, gas oggi a €45, un anno fa era €52 ad Amsterdam, elettricità a €133, un anno fa era €125 al megawattora. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, qualcuno mi segnala che Bitcoin è calato a 87.000. Guardate, va bene. Abbiamo dato la notizia che dopo l'elezione di Trump, la crescita molto forte del Bitcoin, certo. Dunque, andiamo avanti con altra. Non ho detto di cosa ci occuperemo al di là della Germania. Ci occuperemo anche di, visto che parlavo dei dazi americani, di due settori che, insomma, temono. Stiamo facendo un viaggio nei settori industriali italiani. Ieri abbiamo parlato dei 20 mesi di calo continuo della produzione industriale, ne abbiamo parlato col settore dell'acciaio e con tessile, abbigliamento e pelletteria. Oggi invece andiamo sul timore che hanno due settori. Quali? Vabbè, se parliamo del dattiero caseario, sappiamo che nel mirino potrebbe esserci, comunque molto appetibile, il tema delle nostre esportazioni di parmigiano reggiano e di grana padano, perché poi tu puoi andare a colpire il settore del terro caseario in generale, ma sappiamo che il grosso, senza togliere nulla a mozzarella e quant'altro, la fanno quei due. E per quello che riguarda poi sempre l'export agroalimentare italiano, l'altro timore sul vino, e quindi parleremo con due rappresentanti appunto del settore lattiero caseario da un lato e del settore vitivinicolo dall'altro. Rapido, dicevo sulle altre notizie, sì, cioè è in rafforzamento, mi segnala un ascoltatore, il gas ad Amsterdam, sì, ho fatto un più 4%. Ma questo anche perché l'operatore austriaco MV ha annunciato la vittoria di un arbitrato con Gazprom che, secondo alcuni analisti, potrebbe portare come ritorsione un'interruzione delle forniture di gas da parte del colosso russo. Va detto che mentre noi abbiamo ridotto al minimo, ormai è ininfluente, 4%, l'apporto di gas russo, non tutti i paesi, perché dall'Austria, sono nelle condizioni italiane, anche per un motivo geografico. Noi abbiamo i rigassificatori, adesso partirà anche quello di Ravenna, c'è il gas a zero che arriva col TAP, c'è il gas algerino, abbiamo diverse, siamo ben messi come fonti di approvvigionamento e come soprattutto anche linee di approvvigionamento. Vabbè, Elon Musk oggi si è messo a parlare di inflazione americana, almeno si occupa di America, la spesa eccessiva del governo a causare l'inflazione. Io non ho ben capito, la spesa del governo può essere accusata di essere produttiva o improduttiva, cioè di essere spreco o non spreco, ma come faccia la spesa a creare l'inflazione? Quello che abbiamo visto negli Stati Uniti è che l'inflazione è stata determinata, visto che loro non hanno un problema di energia come abbiamo noi, di che la comprano da fuori, è stata determinata dal massiccio intervento dello Stato durante il Covid e anche, secondo alcuni critici, troppo a lungo dopo il Covid, che ha generato tantissima liquidità e inflazione, perché oltre che da occupati a record, disoccupati ai minimi storici. Difficile che la spesa, è vero che la spesa del governo viene finanziata con le tasse, quindi è giusto vedere se è troppo alta o e soprattutto se è inefficiente. Altra cosa è dire che quella spesa genera inflazione. A meno che Musk non si riferisse alle migliaia di miliardi messi sull'economia, penso ai 1.600 miliardi per uscire dalla crisi Covid, ai quasi 1.000 miliardi per Inflation Reduction Act, ma quelli andavano per le imprese e per i cittadini, non c'entra la pubblica amministrazione. Allora, l'euro, area euro, l'euro sta confermato il PIL più 0,4% nel terzo trimestre e l'occupazione più 0,2%. L'Italia, ricordo che nel terzo trimestre ha fatto 0, cioè invariato. Purtroppo la produzione industriale a settembre fa meno 2% nell'area euro e sappiamo che lì quello è il problema. Non ho grosse novità diciamo sulla vicenda socialista popolare europea, l'abbiamo raccontata ieri. C'è di nuovo una spaccatura della cosiddetta maggioranza Ursula per il rinvio dell'attuazione della legge contro la deforestazione, con alcune modifiche al testo proposto dal gruppo PPE, è passato con il sì dei popolari, dei conservatori, dei patrioti e dell'ultradestra, e invece socialisti, verdi e sinistra hanno votato contro, quindi contro il rinvio. E dopo il voto dell'Eurocamera al rinvio di un anno della legge contro la deforestazione, con alcuni emendamenti appunto del Partito Popolare Europeo, il gruppo dei socialisti democratici ha chiesto alla Commissione Europea di ritirare la proposta. Comunque, detto questo, segnalo, c'è un intervento anche del presidente di Confindustria Emanuele Rossini, che ha detto: su Fitto occorre superare le polemiche nazionali per tutelare l'interesse dell'Italia. Vado avanti con invece altre notizie che riguardano altri paesi europei. In Spagna l'inflazione è aumentata all'1,8% a ottobre su base annua, è leggermente più alto appunto del mese precedente. Nei paesi OCSE l'occupazione è stabile al 4,9%, in Italia al 6,1%, i dati sono sempre di settembre. E l'OCSE dice che se i flussi di migranti sono ben gestiti contribuiscono alla crescita. Siamo tutti d'accordo che devono essere gestiti e quindi legali e non illegali. Penso agli sbarchi in Italia, ovviamente. Vediamo all'Italia. Ora, il rapporto di Confcommercio sull'andamento dei consumi segnala anche nel mese di novembre una certa debolezza, diciamo così. Un PIL tendenziale più 0,4%, insomma, debolezza ancora nei consumi interni. Per quello che riguarda invece la manovra non ci sono molte novità. Forza Italia ha chiesto di incrementare le pensioni minime del 2,7% anziché del 2,2%, ma poca cosa. E vorrei far ascoltare però ieri l'intervento dopo l'incontro tra il governo Confindustria, rappresentanti delle associazioni datoriali. Buona la valutazione espressa da Palazzo Chigi su questo. Ieri sera il direttore generale di Confindustria Maurizio Tarquini così ha commentato, lasciando Palazzo Chigi dopo il tavolo, sulla manovra.
Una riunione lunga però direi proficua, insomma un buon clima, mi sembra che su tutti i temi che sono emersi al tavolo c'è una riflessione da parte del governo. Chiaramente noi abbiamo portato tanti temi, ovviamente siamo molto interessati a questa idea di res premiale sulla quale c'è apertura, bisogna lavorare, però insomma siamo entrati fiduciosi, adesso siamo ottimisti. Diciamo il giudizio, vediamo la fine, però voglio dire, mi sembra che c'è maggiore convergenza rispetto a 20 giorni fa, c'è decisamente maggiore convergenza.
Allora, così appunto il direttore generale di Confindustria Maurizio Tarquini. Sulla manovra invece è intervenuto il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa. Ha detto: noi siamo la regione che non applica tasse a livello regionale da 15 anni, non abbiamo prelevato dalle tasche dei veneti quasi 20 miliardi di euro, ora siamo però preoccupati per la ricaduta della manovra finanziaria sui bilanci delle regioni.
Questa è una regione che non preleva 1.179 milioni di euro all'anno di tasse che potrebbe prelevare. Siamo gli unici in Italia che non fanno questo prelievo. E se moltiplicate 14 anni, anzi 15 ormai, con questo bilancio per 1.170 miliardi, vengono fuori una pacca di miliardi, sono quasi 20 miliardi di euro che non abbiamo prelevato. Stiamo parlando di una manovra IRA, la cosa è da 40-50 milioni di euro quest'anno. Sentite, la vera preoccupazione è capire la finanziaria regionale e nazionale che ricaduta avrà sui bilanci regionali. E finché non la vedremo scritta e capiremo cosa accadrà, perché adesso c'è movimento sul fronte ad esempio della sanità, perché si parla delle nuove tariffe della sanità e quindi c'è tutto un ragionamento lì, c'è da capire quanto peseranno sul bilancio, diciamo, queste nuove, diciamo, idee fra virgolette che il governo sta portando avanti e in fase di discussione ovviamente in questi giorni. Poi c'è il tema dei tagli, dei trasferimenti agli enti pubblici, insomma il fronte è abbastanza aperto. Noi lo viviamo giustamente con preoccupazione perché siamo una regione tax free e quindi, a differenza di qualcun altro che prende la manovra finanziaria e la giusta, noi cercheremo di capire, ma anche questa volta ne usciremo vincitori da questa partita, nel senso che troveremo una soluzione.
Allora, così appunto il presidente Zaia. Ancora un approfondimento su invece Stellantis, prima di lasciare la linea a Meteo Pubblicità e iniziare con quanto annunciato. Allora, i sindacati lamentano che sono stati ripristinati solo 200 milioni dal taglio previsto dalla legge di 4,6 miliardi per la filiera dell'automotive. Urso ha detto: stiamo comunque pensando di rialzare il fondo auto durante la manovra. Il ministro Urso ha anche aggiunto: a Stellantis oggi chiediamo che si assuma la responsabilità sociale del rilancio dell'auto italiana, e ha citato anche le parole di Gianni Agnelli a quel punto. Nel tavolo però su Stellantis che si è tenuto al ministero appunto del Made in Italy è intervenuta Daniela Poggio, vicepresidente Communication Public Affairs di Stellantis Italia. Ha detto: abbiamo un piano per l'Italia e lotteremo per difendere la nostra leadership. Fiat è il primo marchio all'interno del gruppo, è leader in Brasile, Turchia, Algeria e in Italia. Sempre Daniela Poggio ha aggiunto: modificare la regolamentazione in corso non è una buona idea perché il mondo non tornerà indietro sull'elettrificazione, l'Italia è un paese esportatore. Poi invece è intervenuto anche Giuseppe Manca, responsabile risorse umane di Stellantis Italia, che ha detto: Atessa, lo stabilimento di Atessa di Stellantis Pro One, i veicoli commerciali, è centrale per il gruppo, avremo altre novità nel 2030. Poi sempre Giuseppe Manca ha detto: non intendiamo chiudere nessuno stabilimento in Italia, così come non abbiamo nessuna intenzione di fare licenziamenti collettivi. A Melfi verranno prodotti 5 modelli tra il 2025 e il 2026. La prima DS e poi la nuova Jeep Compass elettrica. Nel 2026 arriverà nel primo trimestre la seconda vettura DS e nel secondo la Jeep Compass ibrida e nel terzo trimestre la nuova Lancia Gamma. Stellantis ieri ha festeggiato la performance eccezionale ottenuta in Francia sui veicoli elettrici con la Peugeot 208, il veicolo più venduto nei primi 10 mesi, la Citroën S3 appena lanciata, vabbè, in Francia. Io ricordo che invece hanno confermato a Cassino, secondo me, un'altra settimana di cassa integrazione in Italia, ma io ripeto, non ce l'ho con Stellantis, voglio vedere il cammello. A proposito di cammelli, adesso, no, non voglio fare la battuta perché qui parliamo di Algeria, cioè, ci sono i cammelli anche in Algeria, però Mi spiegate come mai, se ci sono tutti questi problemi di vendita di auto in Algeria, Stellantis ha sospeso temporaneamente l'accettazione di nuovi ordini al modello 500 della Fiat perché c'è troppa domanda? Leggo nel comunicato: negli ultimi giorni abbiamo assistito a un forte aumento del numero degli ordini di Fiat 500 e dobbiamo sospendere temporaneamente la presa in carico degli ordini di Fiat 500 a partire da domani. Non capisco. Cioè, non vanno bene quelle prodotte in Italia, ma se le produciamo in Algeria le vogliono. Cioè, ma la domanda c'è o non c'è? Vabbè, andiamo su meteo pubblicità, poi iniziamo col primo tema. Parliamo di Germania, quindi tornerà anche il tema dell'automotive, ma non solo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, vedo che molti ascoltatori si sono eccitati sulla cosa della 500, che in Algeria è talmente richiesta, la 500 ibrida, da aver bloccato gli ordini. Allora sì, era quella che veniva prodotta prima a Mirafiori, poi a Tisci in Polonia, poi non può più essere prodotta in Polonia perché non rispetta da gennaio, non rispetterebbe da gennaio i nuovi parametri europei, e quindi è stata spostata la produzione in Algeria. Tra l'altro, molti dei fornitori della Fiat di Stellantis a Cassino hanno ricevuto la famosa lettera dal gruppo, se erano interessati a trasferire la loro produzione in Algeria. A Mirafiori resta la Fiat 500 elettrica. Poi non mi... Allora, da un lato c'è la normativa europea, e questo chiama in casa, usa l'Europa. Però voglio dire, è incredibile che per il mercato a questo punto algerino, o comunque nordafricano, africano, la domanda sia così forte di ibrida. Ma noi vediamo che i dati, per esempio, della richiesta di ibrido, quando non ci sono incentivi statali all'elettrico, l'unica cosa che tira è l'ibrido tutto. Ma comunque, allora, ieri abbiamo parlato del tessile abbigliamento, pelletteria, delle difficoltà. Si è tenuto anche l'osservatorio alta gamma ieri, dove, che riguarda il mercato globale del lusso. Allora, secondo i dati dell'osservatorio alta gamma, nel 2024 comparto è stato del 2% in flessione su 2023, però attenzione, siamo il 15% in più come comparto del lusso mondiale, cioè 1.478 miliardi di euro, siamo il 15% più alti del pre-Covid. E come veniva detto ieri anche da Marco Palmieri, proprietario e amministratore delegato di P-Quadro, quello che vedono, c'è una scelta da un lato nei consumatori di prediligere le menti esperienziali, come le chiamano in gergo, quindi andare il ristorante, il viaggio, il centro benessere, all'abbigliamento. Questo è proprio un cambio anche di testa, probabilmente dovuto al Covid, ma non solo, soprattutto le generazioni nuove, millennial, generazione Z. In parte il Covid ha influito, molte persone devono aver detto, vabbè, ma piuttosto che un vestito in più, vedo un paese, una città, faccio un'esperienza per la mia salute, per il mio benessere. Infatti noi vediamo che anche in tutto il comparto moda l'unica cosa che sta andando bene, a differenza della moda classica, tessile, calzaturiero, pelletteria, è tutta la parte che riguarda, diciamo, che non riguarda queste voci, quindi per esempio tutta la parte che è di complemento più estetico, no? Ma ci diceva ieri Marco Palmieri, attenzione che poi anche nella moda noi dobbiamo iniziare a cercare di vendere un'esperienza, non più un capo, un prodotto, e quindi come è stato fatto, con rispetto dell'ambiente, con rispetto dei lavoratori, insomma non possiamo più limitarci a vendere un prodotto tout court, perché cerca qualcosa di più consumatore. E lo ha ribadito al microfono la nostra Maria Luisa Pezzali, ricordando appunto che vanno bene soprattutto cosmesi, gioielli, occhialeria nel mondo della moda. Matteo Runelli, che è appunto presidente di Alta Gamma.
Dopo la forte ripresa post-pandemica, noi stimiamo che il mercato mondiale del lusso chiuda il 2024 in leggero calo, di circa il 2%, a causa di quella che è la perdita di potere d'acquisto del consumatore, soprattutto nella fascia media, a causa delle incertezze a livello economico e geopolitico, e anche a causa di una economia cinese che ha rallentato la propria crescita e stenta un po' a riprendersi. Sono comunque stime che si differenziano molto tra diversi settori e aree geografiche. Sta tenendo molto meglio tutto quello che è lusso esperienziale, le esperienze, i viaggi, e meno magari i beni.
Cambiano le strategie? Come si stanno muovendo le imprese italiane?
Innanzitutto, in questa fase ricca di sfide, riteniamo che sia molto importante agire insieme al nostro governo e soprattutto coesi a livello europeo per difendere le imprese italiane ed europee dai rischi del protezionismo internazionale di cui si sente sempre di più parlare, soprattutto dopo le elezioni americane. Poi l'alto di gamma italiano deve continuare a lavorare sui propri fattori critici di successo: le filiere, il saper fare manifatturiero, la sostenibilità, ma anche la creatività e l'innovazione tecnologica e la capacità di dialogare con il consumatore internazionale.
Sono leve che continuano a valere anche per il mercato interno?
Assolutamente sì. Il nostro mercato interno è un mercato che in particolare è stato penalizzato da quella che è la perdita di potere d'acquisto del consumatore a seguito dell'inflazione, l'innalzamento dei tassi di interesse. Però ripeto, è fondamentale poi che le nostre imprese continuino ad essere fortemente orientate all'export. C'è un'opportunità globale molto importante, comunque un mercato che vale 1.500 miliardi di euro. Siamo comunque, nonostante tutto, il 15% sopra ai valori pre-Covid. Il numero di consumatori di alta gamma nel mondo continuerà a crescere. Riteniamo che arriveranno ad essere circa 500 milioni nel 2030. Questo quindi rappresenta una grande opportunità per l'eccellenza del Made in Italy ed è il motivo per cui questo settore, l'alto di gamma, può essere una locomotiva dell'economia del paese nei prossimi anni.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, sì, che ci sia una difficoltà in tutto il settore della moda, intesa quella classica, cioè l'abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, e vanno bene solo quello che non era moda in senso stretto, cioè cosmesi, gioielli, occhialeria e anche, diciamo, bigiotteria. C'è una notizia di poco fa. Dopo un'attenta valutazione, il gruppo di Hong Kong, DFS, ha deciso di chiudere delle attività commerciali presso il fondo dei tedeschi a Venezia e di non rinnovare il contratto di locazione. Ora, magari non tutti lo conoscono, è uno storico edificio dove stava la comunità tedesca a Venezia, che era poi diventata la sede delle Poste, e poi con una grandissima operazione di investimento era stato trasformato in uno, come si può dire, un shopping center, un negozio di abbigliamento, un centro di tanti negozi di abbigliamento, quasi una mall di lusso di alto livello davanti al ponte di Rialto. E la preoccupazione è il gruppo DFS è una società di travel retail, quindi vendono e puntano molto ai viaggiatori, ecco perché era importante lì. Preoccupazione per i 200 lavoratori. Vabbè, due buone notizie arrivano dall'ENAV, che dice che c'è stato un record, ci sarà un record storico di traffico aereo sull'Italia trainato dai voli internazionali, più 10,8% il traffico di rotta rispetto ai primi 9 mesi del 2023. E anche il porto di Civitavecchia festeggia il nuovo record storico delle crociere, 2 milioni e quasi 800 mila croceristi, più 8% nei primi 9 mesi dell'anno rispetto al 2023. Ora, dal fondaco dei tedeschi al fondaco, come si chiama in italiano, dei tedeschi alla Germania, così c'è solo un volo pindarico, ma lo affrontiamo dopo il traffico.
Focus Economia.
Diciassette e cinquanta minuti, Professor Giuseppe Russo, economista e direttore del Centro Einaudi, buonasera.
Buonasera.
Dunque, ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto al Bundestag di approvare misure urgenti, l'aumento dei sussidi per la finanza e il rilanciamento delle soglie fiscali in vista delle elezioni anticipate di febbraio. Il Comitato dei Saggi Economici Tedeschi ha rivisto nel frattempo al ribasso la previsione di crescita della Germania, più 0,4 l'anno prossimo, ma quest'anno meno 0,1, quindi recessione seppur lieve. Il tutto appunto mentre la Germania, stante le stime, dovrebbe essere il paese che pagherà di più i dazi Trump, ma vedremo, perché le stime oscillano tra un meno 0,6% del PIL, un meno 1,1%. Ora vorrei capire una cosa: al di là del problema dell'auto e dello scontro pesantissimo, perché la crisi di governo con le dimissioni del ministro delle finanze Lindner è nata proprio dal rigore, cioè Lindner voleva andare avanti con il freno a mano tirato, quello che in automatico blocca, diciamo, l'aumento del deficit. Scholz era per una politica più espansiva. Adesso vedremo che cosa capiterà. Però lei ha scritto recentemente di, guardate che il tema non è solo la non è solo l'industria automotive tedesca e la sfida con la Cina in questo momento persa sull'auto elettrica, è proprio un modello che è in crisi. Qual è il modello che è in crisi?
Ma è in crisi il modello della export-led growth, cioè fare trainare la propria economia dalla crescita in altri paesi. Questo funziona fin tanto che la globalizzazione soffia e quindi spinge in qualche modo insieme il PIL mondiale e anche il commercio mondiale. Quando la globalizzazione si inceppa, e lasciamo perdere le ragioni, ma diciamo si inceppa, magari non strutturalmente, ma comunque si inceppa congiunturalmente, questo modello funziona meno. E funziona meno perché si possono cercare i nuovi mercati a casa degli altri, mettiamola così, oppure si possono cercare i propri mercati nel futuro. Vuol dire nell'innovazione, nello scoprire delle cose nuove. Gli Stati Uniti hanno scelto questa seconda strada, cioè esplorare i mercati nuovi del futuro primeggiano sostanzialmente nella innovazione. Viceversa la Cina e anche la Germania, ma anche un pochettino l'Italia, hanno sostanzialmente spinto l'acceleratore sul cercare mercati nuovi nelle economie domestiche degli altri, e quando la globalizzazione per qualche motivo si inceppa, questo modello ovviamente non funziona più, non funziona più come prima. Non è detto che sia così per sempre, ma di sicuro, così come la Cina deve ripensare il suo modello di crescita, così anche la Germania, nello stesso modo che ha adottato strategie per certi versi simili, deve fare la stessa cosa. Il giardino del vicino è sempre più verde, ma se il vicino a un certo punto alza la siepe, quello che succede è che a casa nostra le fabbriche se non chiudono comunque riducono l'attività.
Allora, dopo il GR24 però vorrei capire una cosa, professore, perché lei conosce bene la Germania. Io citavo la crisi di governo che si è aperta proprio su uno scontro tra Scholz e Lindner, su essere più espansivi con le cose, mettere più soldi, fare un po' più di deficit al di là del Schuldenbremse, che è il freno a mano, il freno del debito, e invece Lindner che era rigorista. Io ho la sensazione, ma magari mi sbaglio, che in Germania però il dibattito non si sia ancora spostato su questo, perché quello che lei dice vuol dire cambiare modello, significa anche fare investimenti, investimenti in ricerca, spostarsi anche su altri prodotti, e poi c'è una sfida che, se arriveranno i dazi americani, rischia di vedere l'Europa debole se presa singolarmente, non come Unione Europea. Non ho visto nessun dibattito in Germania sull'ipotesi di tornare a fare debito comune su piani mirati, energia, difesa, autonomia energetica e quant'altro, neanche forse in quello che alcuni suoi colleghi lamentavano, e cioè una Germania che in questi anni ha investito poco internamente, ha investito molto per andare a produrre in Cina o per esportare in Cina. Dopo, e quindi si ritrova anche indietro su questo. Dopo il GR24 la risposta 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Minuti. Vorrei concludere l'intervista col professore e direttore del Centro Studi Einaudi Giuseppe Russo sulla Germania, visto che a questo punto abbiamo anche la data delle elezioni, visto che ricordavamo che la crisi tra liberali e la CDU di Scholz è nata perché Scholz voleva espandere un po' il deficit, Lindner no. Lei ci ha raccontato che il modello tedesco entra in crisi nel momento in cui entra in crisi la globalizzazione per come l'avevamo conosciuta. Io le ho ricordato che però c'è stata anche una carenza di investimenti in questi anni in Germania, investimenti interni, perché seguendo il modello cinese, insomma quello, il modello tutto legato all'export e all'export soprattutto fuori dall'Europa, sembrava bastasse questo. Le ho anche chiesto però perché, almeno non mi sembra di vedere un dibattito, professore, in Germania sui soldi necessari a cambiare un modello. Cioè noi abbiamo ad affrontare una Cina che è ferma, in stagnazione e tende a invadere di prodotti cinesi e il mercato europeo. Gli Stati Uniti che adesso lanceranno dazi dal 10-20% perché vogliono riequilibrare il disavanzo commerciale. Di fronte a queste due sfide, nota anche lei un'assenza di un dibattito in Germania su un nuovo modello anche di spesa?
Sì, perché tutto si basa sul fatto che ciò che si spende sostanzialmente negli investimenti è il risparmio, e il risparmio che si forma in Europa è meno di un terzo di quello che si forma in Cina, e anche in Germania il risparmio sta diventando scarso. Questo determina il fatto che non si può sbagliare. I cinesi, per dirla tutta, hanno sbagliato molti investimenti, ma stanno raccogliendo dei frutti nei settori dove gli investimenti sono andati bene, come per esempio nel settore dell'automobile, non così nel settore delle costruzioni. Nel nostro mondo il risparmio è diventata una risorsa più scarsa. In passato era parecchio più abbondante, e quindi destinarla bene è una questione fondamentale. Per farlo bene occorre non soltanto una buona politica industriale, occorre anche un sistema bancario e finanziario che riesca a selezionare i settori migliori e gli investimenti più promettenti. E questo in passato noi l'abbiamo un po' perduto, sostanzialmente perché abbiamo fatto dei sistemi finanziari rivolti a limitare il rischio più che non a individuare
dove spendere. Senta, professore, mi dica una battuta per finire, ma secondo lei un dibattito sulla necessità di investimenti europei, cioè, o di aumentare i deficit dei singoli paesi per gli investimenti, non per la spesa corrente, ripeto, difesa, energia e quant'altro, oppure di usare soldi europei, modello Next Generation, si potrà aprire in Germania o no?
Io penso che si debba aprire in tutti i paesi, anche se aumentare il deficit vuol sostanzialmente spostare il risparmio dal settore privato al settore pubblico, e immaginare che il settore pubblico sia più visionario e più abile del mercato ad allocare il risparmio. È un po' in qualche modo gettare la spugna dal punto di vista delle imprese private, del capitalismo, quello di dire che è meglio aumentare il deficit perché gli investimenti siano pubblici. Tuttavia anche questa è una possibilità. L'importante è che si faccia, cioè il risparmio non deve più essere fatto dormire, ma deve essere messo a lavorare.
O peggio ancora, andare su Wall Street invece che restare in Europa, perché l'altra critica di Draghi sono i centinaia di miliardi di risparmi europei che vengono investiti su Wall Street perché c'è un mercato unico dei capitali.
Infatti, e l'idea che la cosa migliore sia aumentare i deficit perché il risparmio sia investito dallo Stato è un'idea che, da un punto di vista, ecco, mio, che che è liberare è quasi come buttare la spugna.
Sì, ho capito.
L'ideale,
ma infatti,
del modello europeo è metterci d'accordo tra pubblico e privato per fare gli investimenti migliori.
Ma infatti io ricordo che nel piano Draghi gli 800 miliardi venivano in parte da nuovo debito europeo e in parte dal risparmio europeo, che invece che andare, diciamo, a Wall Street o in altri lidi, con un'unione bancaria, un'unione dei capitali, poteva restare in Europa. Grazie al professor Giuseppe Russo. Parlavamo di banche, adesso precipitiamo sul caso del giorno e della settimana, probabilmente anche del mese, quanto riguarda la borsa, il mondo bancario. Il Monte Paschi chiude con un più 11,60%, ieri ai mercati chiusi il Tesoro ha collocato il 15%, se ne è tenuto un altro 11,7%, lo hanno comprato il 5% Banco BPM, il 4% Anima, quindi rientra anche Banco BPM, il 3,5% la Delfin, quindi del vecchio, e il 3,5% il gruppo Caltagirone. Per essere precisi, Anima aveva già l'1%, quindi sale, ha comprato il 3, sale al 4. Il titolo valeva, ha fatto da inizio gennaio più 70%, da meno di 3 euro a 5,52 euro. So benissimo, mi mandano alcuni ascoltatori il grafico di quanto era crollato il titolo, ma insomma è una banca salvata dall'ingresso statale, visto che lo Stato aveva il 26-27% del capitale, adesso all'11,7%. Ma la domanda è una sola per Luca Davide, il Sole 24 Ore. Buonasera Luca.
Buonasera Sebastiano, un saluto a chi ci ascolta.
Allora, il numero uno del BPM, Castagna, ha detto di non avere interesse di chiedere alla BCE l'autorizzazione a superare la soglia del 10%. Ma la domanda che tutti si fanno, guarda il titolo oggi, è: va bene, si sono aperte le danze per l'ultimo, forse, o comunque più importante tassello mancante nel risico bancario, sì o no?
Beh, diciamo che la sensazione, almeno a guardare i numeri in borsa, è quella. Se il balzo di MPS era in qualche modo scontato, perché è ovviamente il segnale che quindi il mercato guarda a prospettive di consolidamento di M&A, forse non si può dire di altrettanto per Banco BPM, che tanto fino ad oggi ha beneficiato anche di un appeal speculativo che era legato forse più al suo essere diciamo preda potenziale, perché più volte è stata nel mirino di Unicredit più che predatore, diciamo così. E invece forse i giochi si stanno invertendo per Banco BPM, che appare appunto il nuovo consolidatore, diciamo così, l'aggregatore, che guarda quindi MPS come una potenziale via di, come dire, per la nascita di un terzo polo. Arriverà subito, presto? Beh no, è difficile ipotizzare che questo accada già nello, come dire, a stretto giro. Perché? Perché Piazza Meda sicuramente è impegnata anzitutto in un'operazione importante, che è quella dell'OPA su Anima. E poi perché i tempi certo non sono immediatamente maturi, insomma bisognerà aspettare, vedere come andranno le cose. Certo che appunto una strada è sicuramente tracciata, questo va detto, ed va dato anche merito al governo di averla immaginata, diciamo così, insomma, costruendo anche una cordata, diciamo, di italiani o all'insegna dell'italianità, diciamo così.
Sì, merito anche ai vertici dell'MPS per aver risanato il gruppo, va detto, perché sennò
non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Tu riuscivi a diventare appetibile. Però tu hai fatto già notare una cosa importante, che chi se l'è comprata, come siamo, adesso non voglio far parallelismi, ma c'è la vicenda di Commerzbank, il governo tedesco collocò una quota e poi scoprì a sua insaputa, io non ci credo, che l'aveva comprata Unicredit. Qui va detto che la quota è stata collocata tutta a capitali italiani, cioè BPM, Anima, poi BPM, Delfin e Caltagirone.
Ecco, questo secondo me è l'elemento interessante di questa operazione. Va dato atto al governo di essersi mossa, diciamo, di essersi mossa in tempo utile per non farsi trovare impreparato. L'esperienza appunto vista in Germania con il blitz di Unicredit su Commerce ha probabilmente spinto il Tesoro a cercare appunto una cordata di operatori che, messe insieme, non lasciasse Siena scoperta. Perché? Perché Da tempo si ipotizzava un possibile blitz, ad esempio, chi lo sa, forse francese, forse da parte del Crédit Agricole, che comunque per lungo tempo ha cercato di sondare il mercato e il governo su questo fronte. Quindi forse proprio per evitare di rimanere spiazzato, il Tesoro ha deciso e ha preferito, insomma, strutturare una soluzione che blindasse Siena, beh, questo, che non, diciamo, la lasciasse esposta
sull'interesse,
diciamo,
allora, adesso io sono, perché le banche sono contendibili a livello europeo, se no dovremmo criticare anche l'operazione di Unicredit o criticare tutte le operazioni di francesi in Italia con le banche, pensiamo a BNL, Gruppo BNP Paribas, o tu citavi Crédit Agricole. Quindi io sono, insomma, il mercato è unico in Europa da questo punto di vista, però devo dire che se uno pensa solo all'interesse o all'assetto nazionale, il governo italiano si è mosso in maniera più così arguta, possiamo dirlo, più attenta di quello tedesco, che ha detto di aver scoperto dopo che Unicredit si stava scalando Commerzbank. Lì c'è stato chiaramente un'interlocuzione, e poi quando è arrivato il collocamento rapido e ristretto, le quote le abbiamo raccontate. Grazie anche a Luca Davi del Sole 24 Ore, traffico, e poi due settori che potrebbero, non voglio gufarla, essere colpiti dai dazi promessi da Trump, tra il 10 e il 20% sui beni europei, fino al 60% su quelli cinesi.
Focus Economia.
e 20 minuti, dunque dazi tra il 10 e il 20%, con un impatto a seconda che se morbidi o duri tra lo 0,4 e lo 0,6% del PIL italiano, da tra lo 0,7 e l'1% del PIL tedesco. Stiamo parlando della politica commerciale di Trump, quella annunciata in campagna elettorale. Noi esportiamo, per quello che riguarda il settore agroalimentare, noi esportiamo, abbiamo un surplus di 40 miliardi complessivi con gli Stati Uniti, però per quello che riguarda l'agroalimentare sono 6 miliardi di euro negli Stati Uniti. E che cosa? 1.300.000 persone direttamente o indirettamente implicate nella filiera dell'agroalimentare. Vino, olio di oliva, formaggi, pasta. Allora, abbiamo preso due rappresentanti di settore, non per tirargli sfiga, ma perché ci sembrano i più emblematici. Uno è il mondo del vino, quindi grazie a Micaela Pallini, presidente di Federvini. Buonasera, presidente.
Buonasera.
E l'altro è il grana padano, non voglio far torto al parmigiano reggiano, alla mozzarella di bufala, a tutti i prodotti, all'asiago, vado avanti, al caciocavallo, podolico, tutto quello che... però non possiamo averli tutti. Grazie quindi anche al direttore generale del consorzio grana padano, Stefano Berni. Buonasera, Berni.
Buonasera, e parlo anche per gli altri che ha citato.
Oh, bene, parli per tutti. Allora, mi dite semplicemente, prima Pallini e poi Berni, visto che voi come grana padano dopo volete arrivare a 1 milione di forme in più nel 2028, già siete a un più 3% nei primi 9 mesi, nei primi 10 mesi, con 4.700.000 forme. Allora, Berni e poi Pallini, che cosa temete, e se un eventuale indebolimento dell'euro potrebbe riequilibrare, quantomeno in parte, gli eventuali dazi americani? Berni.
Allora, noi temiamo che si ripeta quello che è successo da ottobre 2019, per un anno e mezzo, fin quando poi con l'avvento di Biden li ha sospesi, non li ha annullati. Ricordiamo bene che se non si farà niente a giugno si riattivano automaticamente, e il dazio che venne fissato allora ebbe un'incidenza del 40% e ci fece perdere a noi del sistema formaggi stagionati, quindi grana padano e parmigiano reggiano, ci fece perdere circa il 30% delle esportazioni equivalenti, siccome i dazi arrivarono al 40% del valore del prodotto sbarcato negli Stati Uniti, e il 30% delle esportazioni equivalevano a circa, tra grana padano e parmigiano reggiano, a oltre 200.000 forme. 200.000 forme hanno un impatto da 100 milioni di euro. Ecco, questo è il danno che ha fatto diretto. Poi c'è il danno indiretto, perché quelle forme prodotte 20 o 24 mesi prima hanno dovuto essere vendute in altri stati, appesantendo e penalizzando il mercato. L'ultima crisi, diciamo, penalizzazione dei prezzi del padano e del parmigiano reggiano a livello generale, è stata successa nel 2020, a fine 2020, proprio in piena attuazione dei dazi che avevano ridotto del 30% le esportazioni.
Quindi, è molto importante quello che lei ci dice, perché qui non c'è nessuna svalutazione dell'euro che tenga, io non la sto invocando, dico che chiaramente qualcosa potrebbe essere recuperato se l'euro perdesse, poniamo un 10% sul dollaro, fermo restando che questo vorrebbe dire imbarcare inflazione importata sui prodotti petroliferi, perché ti costerebbe di più il petrolio e il gas. Però è chiaro che se il dazio del 40% non c'è svalutazione che possa tenere, e lei ci ha detto dazio del 40% meno 30% l'export negli Stati Uniti, un danno di circa 100 milioni di euro, più il danno indiretto, perché poi vai a saturare altri mercati. Presidente Pallini, anche per lei la stessa domanda.
Allora, nel caso nostro i dazi furono imposti solo al settore degli spiriti, cioè dei liquori, dei distillati italiani, un dazio del 25%, che poi con un meccanismo micidiale americano, perché il settore americano del nostro settore, cioè vino e spiriti, ha un quello si chiama un 3-tier system, ovvero sia ci sono 3 livelli, cioè l'importatore nostro, il distributore e poi il negoziante o il ristoratore. Quindi l'aumento, diciamo, percentuale sui vari passaggi portava questo 25% a diventare un 50% poi sullo scaffale. Abbiamo perso noi il 40% dell'export in quel periodo solo sulla parte spiriti, che equivale circa a 300-200 milioni, una cosa del genere. E noi vorrei ricordare un altro paio di fattori. Intanto che l'esportazione di vino e spiriti negli Stati Uniti vale circa 2 miliardi di euro, quindi noi studiamo una buona fetta dell'export agroalimentare italiano, che gli Stati Uniti sono il nostro primo mercato di riferimento, e che in questo meccanismo diabolico che è stato pensato c'era quello che si chiamava il carosello, ovvero sia gli Stati Uniti pubblicarono una lista amplissima di beni su cui potevano imporre i dazi, che non era solo l'agroalimentare peraltro europeo, in cui includevano anche l'Inghilterra all'epoca, il Regno Unito, pubblicarono codici doganali di una quantità incredibile di prodotti, tutto l'agroalimentare, tutto, e poi anche vari settori, la moda, come si chiama, l'arredo, eccetera. Quindi loro avevano inventato questo meccanismo carosello in cui avrebbero potuto rivedere sia la percentuale di dazio applicato, sia le voci doganali a cui applicarlo ogni 6 mesi. In tutto questo, come ricordavano giustamente ora, questi dazi sono stati sospesi fino a luglio del 2026, quindi abbiamo un po' di tempo per lavorare su questo specifico dazio. Nel frattempo l'Europa ha in scadenza altri dazi che l'Europa ha applicato ad alcuni beni americani che scadono prima, ricordiamo nel caso nostro il bourbon, poi se non ricordo male le motociclette, erano per i dazi per la contestazione sull'alluminio, perché poi noi siamo sempre vittima di altre contestazioni, e quindi anche su questo forse si potrebbero aprire dello spiraglio.
Vi chiedo in un minuto scarso se è impensabile oppure pensabile riallocare, riindirizzare l'eventuale calo di export verso gli Stati Uniti, oppure voi mi dite no, il peso per l'agroalimentare è talmente alto che non riesce a compensarlo con altri mercati. Berni e poi Pallini.
Allora, no, anche perché noi abbiamo i magazzini, il nostro prodotto va oltre i 20 mesi mediamente, certo. E quindi è già fatto 20 mesi fa. Però io faccio una provocazione. Io confido molto nella politica italiana, che ha esultato all'avvento di Trump, che sia quella parte più esultante della politica che sia in condizione di far sì che questi dazi non siano così pesanti. Non voglio dire che non ci siano, che sarebbe un sogno per noi, ma che almeno invece che essere del 40% dal prossimo giugno siano magari della metà.
Ho capito la polemica, certo. Io non ho capito perché hanno festeggiato alcuni, poi ognuno festeggia quello che vuole, festività incluse, però se ci tiene l'Italia non c'è tanto da festeggiare all'ipotesi dei dazi. Comunque Pallini, anche per lei è pensabile reindirizzare oppure è talmente
guardi pesante? Intanto è il primo mercato, come dicevamo, quindi è veramente difficile. Secondo, abbiamo altre situazioni complesse. La Cina ha appena applicato i dazi su tutti i distillati da vino, leggi cognac, brandy, e sta guardando al vino. Il Giappone si sta chiudendo in una politica protezionistica incredibile perché hanno una crisi loro economica importante. Quindi diciamo che dove il mercato italiano purtroppo è in crisi, oltretutto un mercato che invecchia alla velocità, certo, una grande velocità, anche perché i giovani continuano ad andare via, è veramente uno scenario sconfortante. Noi abbiamo bisogno che le nostre istituzioni, insieme alle istituzioni europee, riescano ad aprire un dialogo. È difficile, ma insomma noi siamo
lei ha ragione, nel senso che se poi la Germania è ferma, insomma i problemi in Asia li abbiamo raccontati, è difficile trovare altri mercati. Però ho capito anche la provocazione di Bernie, sono d'accordo. Tutti quelli che hanno festeggiato su Trump poi dovrebbero essere i primi a andare lì e cercare di trattare per evitare dazi sul nostro sistema produttivo. Grazie alla Presidente Federvini, Micaela Pallini, grazie al Direttore Generale del Grana Padano, Stefano Berni. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi, torna, ahimè, la poco invidiabile classifica particolarmente ricca.